Capitolo 10. Il medico e il paziente. In tutta la sua vita, il vecchio Roger Chillingworth era stato d'indole calma e bonaria, seppur privo d'affetti vivaci, ma sempre e in tutti i suoi rapporti col mondo un uomo puro ed onesto. Aveva iniziato un'indagine, così si figurava, con l'integrità equa e severa d'un giudice, bramoso soltanto del vero, proprio come se la questione non implicasse nient'altro che le linee e le figure immaginarie d'un problema geometrico, in luogo di passioni umane e torti inflitti a lui stesso. Via via che procedeva, un terribile fascino, una sorta di necessità feroce, sebbene ancor pacata, andava stringendo il vecchio nella sua morsa, né mai lo rimise in libertà se non quando egli n'ebbe adempiuto ogni comando. Ora frugava nel cuore del povero sacerdote come un minatore alla ricerca dell'oro, o meglio un becchino che scava in un tumulo, magari per scoprirvi un gioiello sepolto sul petto della salma, mentre c'è caso che trovi soltanto morte e disfacimento. Misera anima, se erano queste le cose che perseguiva. Talvolta una luce balenava negli occhi del medico, livida e sinistra come il riflesso d'una fornace, ovvero come uno di quei bagliori d'orrido fuoco saettanti dalla porta paurosa di Bunyan nel fianco del colle, che tremolavano sul volto del pellegrino. Il suolo ove lavorava quel cupo minatore aveva forse palesato certi indizi fatti per dargli coraggio. «Quest'uomo», si disse in uno di quei momenti, «puro come lo ritengono, spirituale come sembra, ereditò dall'uno o dall'altro dei genitori una forte natura carnale. Si scavi dunque ancora un po' in direzione di cotesta vena». Poi, dopo lungo cercare nelle oscure latebre di quel cuore e rinvenuti molti materiali preziosi sotto la specie d'alte aspirazioni per il bene del prossimo, amore ardente dell'anime, puri sentimenti, innata religiosità ribadita dallo studio e dal pensiero e illuminata dalla rivelazione. Tutto oro inestimabile, ma forse null'altro che mondiglia per il cercatore. Questi retrocedeva scoraggiato e ricominciava l'indagine da un'altra parte. Brancolava furtivo, col passo cauto e i modi guardinghi di un ladro in procinto d'entrare in una camera dove un uomo giace tra la veglia e il sonno, o forse anche ben desto, allo scopo di rubare il tesoro che costui custodisce come la luce degli occhi. A dispetto della sua circospezione, scricchiola di quando in quando l'impiantito, frusciano le sue vesti, l'ombra della sua presenza intrusa sovrasta da presso la vittima. In altre parole, il signor Dimmesdale, la cui sensibilità nervosa produceva spesso l'effetto di un intuito spirituale, avvertiva vagamente che qualcosa di ostile alla sua pace aveva allacciato un rapporto con lui. Ma anche il vecchio Roger Chillingworth aveva delle percezioni quasi intuitive, e quando il sacerdote girava alla sua volta gli occhi spaventati, ecco che scorgeva il dottore, l'amico gentile, sollecito, comprensivo, non mai importuno. Tuttavia il signor Dimmesdale avrebbe forse capito più chiaramente il carattere di quell'individuo se una certa morbosità, cui vanno soggetti i cuori infermi, non lo avesse reso sospettoso di tutto il genere umano. Non fidandosi di nessuno in veste d'amico, non poteva riconoscere il nemico quando esso compariva davvero. Egli si manteneva quindi in relazione di familiarità col vecchio medico, ricevendolo giornalmente nel suo studio, o visitandone il laboratorio e a mo' di ricreazione sorvegliando il processo per cui le gramigne si cangiavano in efficaci medicamenti. Un giorno, poggiata la fronte sulla mano e il gomito sul davanzale della finestra aperta che dava sul cimitero, discorreva con Roger Chillingworth mentre il vecchio esaminava un fascio di piante di ingrato aspetto. «Ditemi», chiese guardandolo in isbieco, che in quegli ultimi tempi aveva preso l'abitudine di non fissar quasi mai direttamente gli oggetti, umani o inanimati che fossero. Ditemi, buon dottore, dove coglieste quell'erbe dalla foglia così flaccida e scura? Proprio laggiù, nel cimitero, rispose il medico seguitando la sua occupazione. Mi riescono nuove, le trovai su una tomba, la quale non recava lapide o d'altra memoria del morto, tranne queste brutte erbacce che s'arrogarono il compito di tramandarne il ricordo. Spuntarono dal suo cuore e simboleggiano, chissà mai, un orrendo segreto che fu sepolto e che egli avrebbe fatto meglio a confessare da vivo. «Forse», disse il signor Dimmesdale, «lo desiderò ardentemente, ma non fu da tanto». «Perché no?» obiettò il medico. «Perché no, visto che tutte le forze della natura reclamano con tanta veemenza la confessione del peccato, che questa nera malerba è sorta da un cuore sepolto per far manifesto un delitto taciuto. Questa, buon signore, non è che una vostra fantasia», replicò il sacerdote. «Se è giusto il mio presagio, nessuna forza, quando non sia la divina misericordia, è capace di divulgare con parole o con simboli o d'emblemi i segreti che possono giacere sepolti in un cuore umano. Il cuore, che se ne rende colpevole, deve serbarli per forza sino al giorno in cui tutte le cose nascoste verranno rivelate. Né io ho letto o interpretato la Sacra Scrittura in modo da capire che il palesamento dei pensieri e delle azioni umane, destinato ad adempiersi allora, sia inteso come una parte della retribuzione. Questo sarebbe un modo meschino di considerar le cose. No, coteste rivelazioni, se non erro assai, sono intese meramente a promuovere la soddisfazione spirituale di tutti gli esseri pensanti, che staranno in attesa di veder chiarito in quel giorno l'oscuro problema di questa vita. La conoscenza del cuore umano sarà necessaria alla soluzione più completa di tale problema. Ed io reputo inoltre che il cuore, il quale serbò quei segreti sciagurati di cui parlavate testé, li cederà in quel giorno finale, non già con riluttanza, ma con gioia indicibile. «Perché allora non rivelarli quaggiù?» domandò Roger Chillingworth, sbirciando tranquillamente il sacerdote. «Perché i peccatori non dovrebbero usar prima di questo conforto indicibile?» «Lo fanno per la maggior parte», rispose il sacerdote premendosi fortemente il petto, quasi in preda a un insistente spasimo di dolore. «Molte, molte povere anime mi si son confidate, non solo sul letto di morte, ma nel pieno rigoglio della vita e della reputazione. E sempre, dopo uno sfogo siffatto, oh, qual conforto mirai in quei fratelli colpevoli! Proprio come in colui che respira alla fine l'aria pura, dopo lunga oppressione del suo fiato corrotto. Come potrebbe essere altrimenti? Perché un disgraziato reo che so di un delitto dovrebbe preferir di serbare la salma sepolta in cuor suo invece di gettarmela fuori in mantinente e lasciare che vi provveda l'universo? Eppure certuni seppelliscono così i loro segreti», osservò l'impassibile dottore. «È vero, esistono uomini simili», rispose il signor Dimmesdale. «Ma, a prescindere da più ovvie ragioni, può darsi sian costretti al silenzio dalla conformazione stessa dell'indole. Oppure, che cosa ci vieta di pensarlo? Colpevoli come possono essere e tuttavia conservando lo zelo per la gloria di Dio e il vantaggio dell'uomo, rifuggono dal palesarsi così neri e sozzi agli occhi del mondo, giacché da allora in poi nessun bene potrà venire adempiuto da essi, nessun male passato redento da migliori servigi. E così, con tormento indicibile, si aggirano in mezzo ai loro simili e paion puri come neve intatta, mentre hanno i cuori tutti imbrattati dell'iniquità di cui non riescono a sbarazzarsi. Quegli uomini si ingannano, asserì Roger Chillingworth con enfasi un po' maggiore del consueto e scotendo leggermente il dito. Hanno paura d'assumersi l'onta che giustamente spetta loro di diritto. L'amore dell'uomo, lo zelo al servizio di Dio. Questi santi impulsi possono o no coesistere nei loro cuori coi malvagi compagni cui la colpa commessa ha aperto il varco e che dovranno per forza propagarvi una schiatta infernale. Ma se a costoro preme di glorificare Iddio, non levino al cielo le mani immonde. Se vogliono servire i loro simili, lo facciano manifestando la forza e la realtà della coscienza che li costringe alla mortificazione penitenziale. Vorresti tu farmi credere, o saggio e più amico, che una falsa mostra possa essere migliore, possa giovare di più alla gloria o al vantaggio dell'uomo della verità stessa di lui? Credi a me, quegli uomini si ingannano. Può darsi, concluse il giovane pastore in tono indifferente, quasi rinunciasse a una discussione che giudicava oziosa o irragionevole. Possedeva, in vero, una pronta facoltà di schivare qualunque argomento perturbasse la sua fibra troppo nervosa e sensibile. Ora però vorrei chiedere al mio competentissimo medico se ritiene che io abbia tratto un reale giovamento dalle cure sollecite che ha prodigato a questo mio debole organismo. Prima che Roger Chillingworth potesse rispondere, udirono la risata argentina e sfrenata ad una voce infantile levarsi dall'attiguo cimitero. Affacciatosi istintivamente alla finestra aperta da che era estate, il sacerdote scorse Esther e la piccola Perla percorrere la viottola che attraversava il recinto. Perla appariva bella come la luce del giorno, ma passava per uno di quegli accessi di ilarità perversa che ogni qualvolta si dessero sembravano allontanarla del tutto dalla sfera della simpatia o del contatto umano. Ora ella saltellava irriverentemente dall'una all'altra tomba, sinché, giunta presso una gran lapide piatta e stemmata che copriva la spoglia d'un dignitario, forse dello stesso Isaac Johnson, si die a ballarvi sopra. In risposta alle ingiunzioni e alle suppliche di sua madre di comportarsi con più decoro, la piccola Perla si interruppe per cogliere delle bacche spinose d'un'alta bardana che vegetava accanto alla tomba. Toltene una manciata, le dispose sul disegno della lettera scarlatta che adornava il petto materno ed ivi le bacche, com'è nella loro natura, aderirono tenacemente. Esther non le staccò. Frattanto, Roger Chillingworth s'era avvicinato alla finestra e guardava in basso con un torvo sorriso. Nessuna legge o riverenza dell'autorità, nessun rispetto per i decreti o le opinioni umane, nessun senso del giusto o dell'ingiusto alberga nell'indole di quella bambina. Osservò, parlando a se stesso, non meno che al compagno. L'altro giorno la vidi spruzzar d'acqua al governatore in persona, all'abbeveratoio di Via della Fonte. Che cos'è mai, in nome del cielo? È malvagio fino in fondo quel demonietto? Possiede degli affetti? È possibile scoprire in lei qualche principio? Nessuno, tranne la libertà d'una legge violata, rispose il signor Dimmesdale pacatamente, quasi avesse dibattuto la questione in cuor suo. Se poi sia capace di bene, lo ignoro. La fanciullina aveva probabilmente sorpreso le loro voci. Difatti, levati gli occhi sulla finestra con un radioso ma insolente sorriso d'allegria ed intelligenza, lanciò al reverendo Dimmesdale una delle sue bacche spinose. L'impressionabile pastore scansò il leggero proiettile con nervoso spavento. Accortasi della sua emozione, Perla batté le manine nel tripudio più stravagante. Anche Esther aveva alzato lo sguardo involontariamente e quelle quattro persone d'età così svariata si guardarono a vicenda finché la bimba rise clamorosamente e gridò: «Vieni via, mamma, vieni via o ti piglierà quel vecchio uomo nero. Si è già preso il pastore. Vieni via, mamma, o ti piglierà. Ma non può acchiappare la piccola Perla». e trascinò seco la madre, saltando, ballando e sgambettando bizzarramente tra i tumuli, come una creatura che non avesse nulla in comune con una generazione passata e sepolta, né si riconoscesse con essa affinità di sorta. Era come se fosse stata creata di recente, con elementi nuovi, e occorresse lasciarla vivere la sua vita ed esser legge di sé medesima, senza che le sue eccentricità le venissero imputate a misfatto. «Ecco una donna», riprese Roger Chillingworth dopo una pausa, «la quale, siano i suoi falli quel che si vogliono, è del tutto immune di quel mistero di colpevolezza segreta che voi stimate così doloroso da sopportare. Credete che Esther sia resa meno infelice dalla lettera scarlatta che reca sul petto?» «Lo credo fermamente», replicò il sacerdote. «Non di meno non posso risponder di lei. Il suo volto aveva un'aria di sofferenza, la cui vista avrei preferito mi fosse stata risparmiata. Ma secondo me sarà sempre meglio per chi soffre poter mostrare liberamente la propria pena, come è il caso di questa povera Esther, piuttosto che celarla tutta nel cuore». Vi fu un'altra pausa e il medico ricominciò a esaminare e a disporre le piante che aveva colto. «Poco fa mi chiedevate il mio parere sulla vostra salute», ricominciò alla fine. «Sì, e sarei lieto di conoscerlo. Dite francamente, vi prego, se mi aspetta la vita o la morte». «Dunque, se ho da esser schietto», riprese il dottore, sempre affaccendato con le sue piante, ma spiando con occhio guardingo il signor Dimmesdale, «si tratta d'un male strano, non tanto di per sé stesso e neppure per come si manifesta esteriormente, almeno sin dove mi si son palesati i suoi sintomi. Guardandovi di giorno in giorno, mio buon signore, e vagliando gli indizi del vostro aspetto, come faccio da mesi, son propenso a giudicarvi un individuo seriamente malato, e tuttavia, forse, non al punto che un medico esperto ed attento debba disperar di guarirvi. Ma non so che dire, la malattia è tale che mi par di conoscerla ma non la conosco». «Parlate per enigmi, dotto signore», disse il pallido sacerdote sbirciando fuori della finestra. «Allora sarò più chiaro e vi supplico, signor mio, di perdonare l'indispensabile chiarezza del mio dire, qualora appaia necessario il perdono. Permettete che io vi domandi, in veste d'amico, d'uno a cui la provvidenza commise la vostra vita e il benessere fisico, mi sono state palesate e riferite appieno tutte le manifestazioni di questo male? Come potete dubitarne? Sarebbe certo un gioco da ragazzi chiamare un medico e poi nascondergli la malattia. Dunque, volete dire che so tutto?» disse Roger Chillingworth ponderatamente, fissando sul volto del compagno uno sguardo scintillante d'intesa e concentrata intelligenza. «Sia pure, ma proseguo. Colui cui vien palesato soltanto il male esteriore e fisico non conosce il più delle volte se non metà del morbo che è chiamato a curare. Un'inferiorità corporea, che noi consideriamo un tutto a sé stante, può essere in fin dei conti nient'altro che un sintomo di qualche disturbo nella parte spirituale. Perdonate un'altra volta, buon signore, se le mie parole vi danno pur l'ombra di un'offesa. Voi, signore, fra quanti uomini ho mai conosciuto, siete quello il cui corpo è più strettamente congiunto, confuso e immedesimato, per così dire, con lo spirito del quale è lo strumento». «In tal caso non m'occorre chieder altro», rispose il pastore alzandosi in piedi con una certa fretta. «Voi non v'occupate, penso, di medicina dell'anima». «E così», seguitò Roger Chillingworth sempre nello stesso tono impassibile, senza raccoglier l'interruzione, ma alzandosi alla sua volta ed affrontando l'emaciato e pallido sacerdote con la propria figura bassa, scura e deforme. «Una malattia, una piaga, se c'è lecito chiamarla, del vostro spirito, provoca immediatamente la sua adeguata manifestazione nel vostro organismo. Volete quindi che il medico guarisca il male corporeo? Come può esser ciò, a meno che prima non gli riveliate la ferita o la pena dell'anima? No, non a te, non a un medico di questa terra, gridò il signor Dimmesdale appassionatamente e sbarrando stavolta gli occhi sfolgoranti d'una sorta di ferocia in piena faccia del vecchio Roger Chillingworth. Non a te, ma se si tratta di male dell'anima, allora m'affido a chi dell'anima è l'unico medico. Lui, nella sua benevolenza, può sanare, lui può uccidere. Faccia di me ciò che nella sua giustizia e saggezza stimerà conveniente. Ma chi sei tu che ti immischi in tale questione? Che osi frapporti tra il paziente e il suo Dio? Con forsennato gestire si precipitò fuori della stanza. Tanto vale aver compiuto questo passo, si disse Roger Chillingworth, seguendo il sacerdote con lo sguardo e con un grave sorriso. Nulla è andato perduto. Tosto saremo amici di nuovo. Ma vedi un po' come la rabbia si impossessa di costui e lo fa uscire di senno. E quello che essa può, lo potrà anche un'altra passione. Un giorno, nel bollore dell'ira, deve avere commesso una pazzia, questo pio messer Dimmesdale. Non fu difficile ristabilire l'intimità tra i due compagni sulle stesse basi e nella stessa misura di prima. Il giovane sacerdote, dopo poche ore di solitudine, s'accorse che i nervi in disordine lo avevano provocato a un indecoroso sfogo di collera, che le parole del medico non erano state davvero tali da giustificare o da attenuare. Stupì anzi della violenza con cui aveva respinto il buon vecchio, quando questi proferiva soltanto il parere che era tenuto a dare e che lui stesso aveva espressamente sollecitato. In preda a tali sentimenti di rimorso, non mise tempo in mezzo a porgergli le più ampie scuse e supplicò l'amico di voler seguitare la cura che, seppur infruttuosa nel rendergli la salute, era riuscita con ogni probabilità a prolungare la sua malferma esistenza fino a quel punto. Roger Chillingworth acconsentì di buon grado e continuò ad esercitare la sorveglianza medica sul pastore, adoperandosi per lui del suo meglio, in piena buona fede, ma ognora, quando usciva dalla camera del paziente al termine d'una visita professionale, con sulle labbra un sorriso misterioso e perplesso. Quell'espressione era invisibile in presenza del signor Dimmesdale, ma appariva ben chiara mentre il dottore varcava la soglia. «È un caso raro», borbottava. «Debbo scrutarlo più addentro. Strana simpatia tra anima e corpo. Non fosse altro per amor della scienza, me gioco forza ad andare in fondo alla faccenda». Un giorno, non molto tempo dopo la scena su riferita, accadde che il reverendo Dimmesdale, a mezzodì e quando meno se l'aspettava, piombasse in un profondissimo sonno, seduto sulla sua sedia, con un grosso tomo a caratteri gotici aperto sul tavolo davanti a sé. Doveva essere un'opera di somma efficacia nel ramo soporifero della letteratura, e tanto più eccezionale appariva l'intensità del riposo di lui, in quanto il sacerdote era una di quelle persone il cui sonno suole essere leggero, incostante e facile ad involarsi spaurito, né più e né meno d'un uccelletto che saltella su una frasca. Stavolta, tuttavia, il suo spirito s'era ritirato in se stesso a una lontananza così inconsueta che egli non si mosse sulla sedia quando il vecchio Roger Chillingworth, senza alcuna precauzione straordinaria, entrò nella camera. Il medico si portò di filato di fronte al paziente, gli pose la mano sul petto e scostò la veste che sin lì lo aveva sempre celato anche al suo occhio professionale. Allora, in vero, il signor Dimmesdale rabbrividì e si mosse leggermente. Dopo una breve sosta, il dottore si ritirò. Ma con che sguardo selvaggio di meraviglia, di gioia e d'orrore! Con qual macabro tripudio troppo potente, avresti detto, per esprimersi solo con gli occhi e i lineamenti, e che quindi scaturì da tutta la bruttezza della persona e si fece palese perfino tumultuosamente, mediante i gesti stravaganti con cui gettò in alto le braccia e batté il piede a terra. Se qualcuno avesse scorto il vecchio Roger Chillingworth nel momento di quella sua estasi, non avrebbe avuto bisogno di chiedersi come Satana si comporta quando un'anima preziosa è perduta pel cielo e conquistata al suo regno. Quanto però distingueva l'estasi del dottore da quella di Satana era la meraviglia che ne traspariva.